Il momento è particolarmente solenne. Dante, per spiegare che la processione si ferma e i 24 signori si voltano verso il carro, impiega ben tre terzine. Uno dei signori intona un canto, Vieni o sposa dal Libano. È un versetto del Cantico dei Cantici. A quella voce sorgono dal carro centinaia di angeli che spargono dei fiori tutto intorno, cantando Benedictus qui venis, benedetto colui che viene, e manibus date lilia plenis, spargete gigli a piene mani. Tutte queste invocazioni preludono all'arrivo di Beatrice. Dante aggiunge che è l'alba, la parte orientale del cielo è tutta rosata e si può guardare il sole più a lungo del normale perché i vapori ne attenuano la luce. Dentro la nuvola di fiori che sale e ricade dalle mani angeliche appare una donna bellissima, vestita di rosso, ricoperta da un manto verde e con il volto coperto da un velo bianco cinto da un ramo d'olivo. I tre colori rappresentano le tre virtù teologali, carità, speranza e fede, e il ramo d'olivo, la pace, la beatitudine che si raggiunge nel cielo. Lo spirito di Dante sente, tremando, la grande potenza dell'antico amore. Non ha ancora riconosciuto Beatrice, ma vedendo questa apparizione sente il cuore che gli batte come di fronte all'innamorata, di fronte al primo grande amore della sua vita. E allora si volge verso Virgilio come un fantolin corre alla mamma per confidargli la emozione fortissima del suo cuore. Ma Virgilio è sparito, non c'è più. E di fronte alla scomparsa del dolcissimo padre, Dante si mette a piangere. Cioè proprio scoppia a piangere nonostante si trovi nel paradiso terrestre. E allora Beatrice, dal carro trionfale su cui è apparsa, lo rimprovera aspramente. Gli dice: Dante, non piangere, perché tu dovrai piangere per un altro dolore. È solo in questa occasione che compare in tutta la commedia il nome di Dante. E lui stesso dirà: ho dovuto riportare il mio nome proprio per necessità. Come a dire, quella è un'esperienza assolutamente personale. Quella che seguirà deve essere un'esperienza assolutamente personale e ognuno la vivrà secondo il suo vissuto. Dante si pone come exemplum per tutti gli uomini, ma in questa occasione in cui deve riconoscere la sua colpa, pentirsene, piangerla amaramente e poterne quindi ottenere il perdono, ecco, questa esperienza è assolutamente personale. Da quell'esperienza noi potremo trarre delle indicazioni anche per noi, ma qui è tutta la sua vita che viene messa in discussione, o meglio, viene messa in discussione una colpa specifica. Beatrice qui compare con dei tratti di donna ferma, severa, autoritaria addirittura. La paragona a un ammiraglio che se ne sta sul ponte a dirigere il suo equipaggio e guarda direttamente lui al di là del ruscello e guardandolo dritto negli occhi Beatrice lo rimprovera con queste parole: guardami bene, sono proprio Beatrice. Come ti sei permesso di salire fino a qui? Non sai che qui l'uomo è felice? Forse allude al fatto che Dante non ha diritto di stare nel paradiso terrestre visto che è ancora così legato ai beni terreni. Piange infatti non per il pentimento o la purificazione, ma piange perché ha perso qualcosa, in questo caso ha perso qualcuno, o meglio qualcosa, la razionalità piena, no? Siamo in un clima di totale sacralità. Ecco, e allora Beatrice lo rimprovera proprio perché non è degno di stare in un luogo dove l'uomo è felice. Ma non perché possiede qualcosa, ma perché è puro, è libero completamente da ogni attrattiva terrena. Prima di conquistare questa piena felicità, piangendo per la scomparsa di Virgilio, ha dimostrato che lui non lo è. Prima di essere pienamente felice, deve assolutamente riconoscere la sua colpa. E infatti Dante abbassa lo sguardo, si accorge quindi di non aver diritto di essere felice per le sue colpe passate, abbassa gli occhi, si vede riflesso nel ruscello e distoglie, non può guardarsi, non può sopportare la sua stessa vista. Il peccato che lui ha visto negli altri e delle cui tentazioni si è purificato, perché ha visto tutti i peccati, ha visto la perduta gente e ha visto anche la condizione delle anime purganti. Di queste colpe si è purificato come peccato capitale, come tentazione, ma gli sono ancora impresse nell'anima tutte le negatività dovute alle colpe, a quel traviamento morale, intellettuale che lo aveva portato nella selva oscura. Quindi ritorna ancora tutto il passato. Dante sente che le parole di Beatrice sono severe come quelle di una madre che sgrida il figlio, e però sente l'amaro del rimprovero. E gli angeli addirittura intercedono per lui, cantano un inno: In te, Domine, speravi. Sentendo che con il loro dolce canto gli angeli hanno compassione di lui, quasi chiedendo a Beatrice di essere meno severa, Dante si commuove. E quel gelo che gli si era formato intorno al cuore per le parole aspre di Beatrice si scioglie e si trasforma in pianto. Paragona questo passaggio dal gelo al pianto a un'esperienza terrena come quella della neve che si scioglie per i venti caldi che sciolgono i ghiacci, oppure quella della cera che si scioglie al fuoco. Nonostante questo pianto, Beatrice rimane ferma e immobile e si rivolge agli angeli dicendo: Sì, voi conoscete attraverso Dio tutto quello che compiono gli esseri viventi, ma lui deve prendere piena consapevolezza dei suoi errori e provare un dolore proporzionato, commisurato alla colpa grave di cui si è macchiato. E qual è questa colpa? Non aver seguito la via diritta indicatagli da Beatrice e aver seguito altre vie. La sua colpa poi è maggiore perché lui era dotato di eccezionali capacità, quindi virtualmente avrebbe potuto dare ottimi risultati di sé, sia per predisposizioni personali dovute agli influssi stellari favorevoli e anche a grazie divine, sia per la guida che aveva ricevuto attraverso proprio Beatrice. Invece, dopo la morte di lei, Beatrice lo accusa proprio di averla trascurata e dice: Fui a lui men cara e men gradita. Cosa avrebbe dovuto seguire di lei? Bellezza e virtù. E invece lui ha seguito una via non vera e ha seguito immagini false di bene. Ritorna l'idea della femmina balba del sogno che abbiamo visto in un canto precedente. E i beni terreni non sono solo quelli sensuali o materiali, ma anche quelli intellettuali. Non è possedendo la verità o quella che si crede la verità che l'uomo raggiunge la piena e completa felicità. La conoscenza umana è assolutamente limitata, quindi il traviamento di Dante non è solo quello morale, ma è anche quello intellettuale di aver creduto troppo nelle capacità dell'uomo di raggiungere con i suoi mezzi una felicità possibile. Ecco, ma soprattutto di poterla raggiungere come possesso esclusivo, l'idea insomma del possesso dei beni terreni che illudono l'uomo, dice: se io riesco a conquistare anche la conoscenza, sarò felice. No, non sarai felice, non avrai una piena, non avrai la vera saggezza, la vera sapienza, perché e quindi la vera felicità. Beatrice prosegue nella presentazione della vita traviata di Dante e dice: cadde talmente in basso che per salvarlo non c'era altra possibilità se non quella di mostrargli le perdute genti. Per questo, dice, scesi nell'inferno per chiamare Virgilio e affidargli il compito di condurlo attraverso l'inferno e il purgatorio, ma non sarebbe giusto a questo punto, nonostante questo percorso, che lui attraversasse il Letè senza pagare lo scotto dei suoi peccati passati.